Ecco. Allora, intanto chiedo, e non sono di Nassi, ma...
Vabbè, so.
Quindi la data
registrazione 13.5.43.
Ah?
A Gorizia.
A Gorizia. E il nome da?
Frongia, F-R-O-N-G-I-A.
Certo. In famiglia quanti figli? Quanti fratelli, sorelle?
Sì, io sono la primogenita, ho due sorelle e un fratello.
Quindi lei è la prima dopo gli altri,
sì,
a seguire. Ma viveva a Trieste o a Gorizia?
No, a Gorizia ho vissuto 19 giorni, per ragioni di guerra, perché la mia mamma aveva seguito mio padre che era pilota, a Gorizia, perché a Gorizia c'era l'aeroporto, il punto di partenza, insomma, dei suoi voli. E però quando sono nata io, mio nonno, che poi sono nata un po' in anticipo, forse sarebbe rientrata prima se, fossi, se non l'avessi sorpresa, e mio nonno ha detto: ma tu sei matta, chissà se tuo marito torna nel pieno della guerra, no? Dice: cosa fai se siamo separati, tu a Gorizia, noi a Trieste, vieni, ritorna a casa con la bambina. Troppo, forse anche pericoloso, insomma, lui voleva avermi, mi voleva avere a casa e voleva avere sua figlia a casa, e era più comodo così, perché poi lì avevano, non so, non l'ho visto, ma mi pare che stavano in subaffitto, insomma, uno non è che si crea una casa in un posto, cioè i piloti si spostano, no? E c'è la casa, e così 19 giorni è vissuta a Gorizia. Ma la conosco perché avevamo dei rapporti, la nonna, la zia e la mamma erano state in collegio al Notre Dame, che è un collegio famoso e che funziona ancora adesso come scuola
a Gorizia,
sì. Avevamo la sarta a Gorizia, così a Gorizia si andava ogni poco, insomma. Aveva un rapporto, sì, aveva un rapporto con Gorizia, soprattutto con questo, con questo convento.
I nonni materni?
Materni, sì. I nonni Frongia, invece, intanto esisteva solo una nonna, perché il nonno è morto quando mio padre aveva 18 anni, era maresciallo dei carabinieri, e sono sardi, quindi quella parentela la conosco.
La parte materna, il cognome quale sarebbe?
La parte materna, il cognome è Banelli, B-A-N-E-L-L-I.
È nata pochi mesi prima dell'armistizio, quindi in un periodo...
Sì, un periodo piuttosto turbolento, sì. E mia sorella invece, che è nata un anno, un mese, un giorno dopo di me, a Trieste, è nata durante un bombardamento. Quindi proprio siamo nel colmo della storia.
Poi lei ha cominciato, ha fatto il suo percorso di scolastico, di vita lì a Trieste?
Sì, tutto a Trieste. Tutto a Trieste fino al 63. Nel 62 ho fatto la maturità, nel 63 mi sono iscritta alla scuola interpreti di Trieste.
Era già, non so, com'è stata fondata quella scuola?
La scuola è stata fondata, aspetti un attimo, la scuola è stata fondata nel, perché nel 67 io mi sono diplomata e hanno detto che era il più bel diploma dall'esistenza della scuola, mi pare 12 o 13 anni.
Sì, non era una scuola che aveva una, quindi all'inizio
era una scuola che aveva una storia già, sì.
Sì, però non era molto vecchia, diciamo. Anni in cui...
Sì, vabbè, insomma, erano più di 10 anni, credo, che esisteva. 10 anni, diciamo.
E ha avuto l'infanzia nel periodo in cui Gorizia e Trieste era sotto territorio.
Sì, sì, mi ricordo molto bene. Io mi ricordo una cosa di molto prima, cioè mi ricordo che siamo stati evacuati perché i titini hanno preso possesso della casa e allora sono venuti a prenderci dei soldati neozelandesi per portarci in città dove si era più protetti.
E tu stavate su fuori?
Noi stiamo un po' fuori, noi stiamo, se non conosce Trieste.
No, ho l'idea un po'.
A Servola.
Sì, so dove.
Ed è una, era, è ancora, insomma, una villa su un cocuzzolo, sì. Ed era molto
esposta
e l'avevano requisita anche per quello, perché potevano
controllare il passaggio da lì.
E i neozelandesi ci hanno salvati e ci hanno portati in città.
Che sono entrati in città dopo,
sì, no? Sì, sì, sì. E mi ricordo dei titini che perché un periodo eravamo rimasti nella casa della nonna, mi ricordo dei partigiani che facevano la marcia in giardino alla mattina a torso nudo. Questo è un ricordo ancora proprio dei primissimi tempi del periodo del territorio libero. Mi ricordo anche abbastanza cose, insomma, mi ricordo che si doveva passare il confine per andare in Italia, per andare a Gorizia, era una cosa molto... Per noi era normale, però insomma era sempre una cosa un po'...
La situazione era normale, però...
Sì, era sempre
un cambiamento?
Il cambiamento, sì, con grande gioia per noi che... Insomma, desideravamo il ritorno alla madre patria, abbiamo visto arrivare le truppe italiane e abbiamo partecipato, attaccato le bandiere dappertutto, sulle finestre eccetera. E mi ricordo della storia delle sigarette, non sempre che erano più care di qua, più un buon prezzo di là, quello era il grande tema del confine. Poi avevo una zia che lavorava proprio per, che era stata assistente sanitaria anche in guerra e lavorava proprio per i profughi. Sì, per gli esuli e prima per i profughi, lavorava sempre come assistente sanitaria anche a livelli, poi perché era molto brava ad organizzare a livelli più alti, diciamo, faceva sia il lavoro dell'infermiera che il lavoro organizzativo. Lavorava per il campo profughi di San Saba, vicino a casa. E poi l'hanno trasferita al cronicario a Opicina, non a quello che esiste adesso, c'era proprio un campo profughi, perché molti profughi di quelli che venivano dalla Bulgaria, dalla Russia bianca, erano ammalati di tubercolosi, avevano creato un campo profughi dove li risanavano e poi, perché non li lasciavano emigrare in America o da altre parti se non avevano se non avevano la salute insomma assicurata. Poi ha lavorato lì e dopo quando poi non c'è stato più il GMA, no, il governo militare alleato, non le so spiegare adesso non come veramente funzionava, se dipendesse direttamente dal governo o se dipendesse dalla città. Fatto sta che era un'organizzazione che era stata voluta anche da... Questo deve verificarlo poi lei sui...
E chiedo una cosa, si ricorda i libri di testo che usavate a scuola durante il governo Leato, gli stessi che si usavano...
Ma io credo di sì. Comunque i libri di testo mi ricordo soprattutto il dramma, perché essendo noi in quattro... E poi, dato che fra me e mio fratello ci sono 5 anni, tutti in età scolare, il dramma era di comprare i libri tutti gli anni, perché c'era il vizio a Trieste, non so se c'è ancora, che i libri cambiavano tutti gli anni, non è che si potevano passare direttamente, qualcuno si poteva passare. Ma molti libri erano nuovi e anche un anno dopo bisognava ricomprare. Sì, questo mi ricordo. Ma non credo che ci siano stati altri libri, assolutamente direi di no.
Senta, e come mai hai scelto la scuola interpreti?
Ho scelto la scuola interpreti.
Hai fatto un diploma di maturità?
E maturità classica, sì, okay. Nel 62. E ho scelto la scuola interpreti perché volevo fare qualcosa che mi permettesse di guadagnare subito e di affrancarmi, diciamo, da casa, perché mi sentivo responsabile, non mi piaceva dipendere, insomma. E però il mio, va bene, dato che parliamo di storia e di vita, il mio sogno segreto sarebbe stato quello di studiare canto. E allora ho detto, io adesso vado alle scuole interpreti, dato che mi piacevano le lingue, sempre avevo un po' di attitudine. Dico, poi mi metto a fare l'interprete, guadagno un sacco di soldi e mi finanzio lo studio del canto. Non avrei mai avuto coraggio di chiedere a mio padre di finanziarmi uno studio di questo genere, ecco.
E quindi a quel tempo quanti studenti c'erano alla scuola di interpreti? Quando cominciò lei?
Sa che non glielo so dire.
Un'idea di quante persone?
No, non glielo so proprio dire.
Che lingue scelse?
Questo è un dramma. Io ho scelto tedesco e avrei voluto fare come seconda lingua il francese, che mi piaceva molto, che già sapevo un pochino. Ho scelto tedesco perché era la lingua che avevo studiato alle medie e al ginnasio, quindi dovevo, perché si doveva fare la missione in una lingua, non avrei potuto farla in altra lingua che in tedesco. E ho anche preso delle lezioni private per rientrare, perché i 3 anni di liceo non si faceva poi la lingua straniera, solo il latino e il greco. E siccome iniziando l'università bisognava andarsi a iscrivere proprio all'università sopra vera e propria, c'erano tutti gli studenti più anziani che prendevano ragazze e ragazzi e cercavano di fare la matricola, tutti questi scherzetti. Così un giorno con mio padre, che poi all'epoca non era più a Udine, ma andava a Udine con l'aereo, andava poi a...
L'esercito, suo papà.
No, aeronautica.
Aeronautica. Comunque sì. Ha continuato successivamente.
Sì, no, mio padre ha fatto solo quel... Sì, poi insomma è stato pensionato come generale, ecco, ha fatto la carriera del... Ma soprattutto il suo cuore era per l'aereo, ecco. È stato anche comandante di brigata a Treviso, Estrana. E siccome lui prendeva l'aereo, all'epoca mi pare che era la regione a Milano, e allora aveva l'occasione di andare in aereo da Udine a Milano, ho detto: senti, già che passi, dico, se mi accompagni tu all'università. E lui mi ha accompagnato, è venuto dentro e ha detto alla segretaria: questa ragazza deve studiare il russo.
Ma non è una cosa che avevate contro?
No, intanto questo lo tolga, però spenga un attimo.
Okay.
Il russo a Trieste, dunque io ho scelto il tedesco perché era la lingua che avevo studiato a scuola, e avrei voluto scegliere come seconda lingua il francese, eventualmente come terza l'inglese. Comunque capitò che il destino mi impose di prendere il russo, e non me lo volevano permettere, la scuola non lo voleva permettere, perché il russo era terza lingua, ciò vuol dire che c'erano 5 ore, un'ora al giorno, 5 ore per settimana, che per studiare il russo è una cosa impossibile. Aggiungiamo il fatto che gli altri partecipanti al corso erano di lingua slovena, quindi già sono molto più facilitati nelle lingue comunque, no? Perché per tradizione gli sloveni, o quelli di lingua slovena che stanno a Trieste, sanno già dalla nascita parlare 2 lingue e poi le altre le imparano facilmente. Poi non c'è moltissima similianza col russo nello sloveno, però sempre più che tra l'italiano e il russo.
Ovviamente.
Erano facilitati, loro andavano benissimo e io dovevo imparare proprio come...
Da zero.
Come le pietre del Carso, da zero, in 5 ore, era una cosa folle. E cosa ho fatto? Mi sono messa a frequentare anche inglese e speravo di poter fare il cambio. Se non che frequentavo anche la facoltà di lettere, perché c'era l'unica possibilità di sconto, insomma, era frequentare anche lettere e fare lì un paio di esami. Sono andata in tilt. Sono andata in tilt e ho dovuto tenermi il russo e lasciar perdere l'inglese, perché avevo una tal zuppa di lingue, ero fresca ancora di greco nel 63, di greco antico, ero fresca di latino,
insomma,
avevo fatto francese fino a poco tempo fa, mi ero dovuta rinfrescare il tedesco, poi sto russo e ancora l'inglese. Io ho un esame di tedesco che ho dato per la facoltà di lettere, perché pensavo eventualmente posso poi aggiungere, no?
Sì.
Col tempo e fare anche la laurea in lettere. sono andata in tilt e il professore ha detto le do un voto decente solo perché so che viene dalla scuola interpreti, insomma si è reso conto che quello che dicevo non ero io ma era la stanchezza, lo stress, insomma.
E quindi poi quando sei diplomata in tedesco quindi o anche
in tedesco e in russo?
Ah, comunque è quello con russo.
Sì.
E poi nella...
Però per potermi diplomare è andata a finire che ho scelto la scuola interpreti anche perché la durata era di 3 anni all'epoca e io volevo cercare presto di mettermi sulla via dell'indipendenza. È andata a finire che ho dovuto aggiungere un quarto anno, cioè inframettere un quarto anno a Monaco, perché a Monaco c'erano gli scambi anche con la scuola interpreti di Monaco, no? Che anche se era di livello inferiore, non in questo gruppo delle scuole universitarie, permetteva scambi con Trieste, essendo la più vicina, naturalmente mi era più comodo. E quindi sono venuta già nel 65 un po' di... Dopo c'è un'altra parentesi tedesca, cioè prima, ma...
Di che tipo?
Di studio, lavoro e di pratica, ma per finire la storia del diploma le racconto ancora che nel 66 sono stata praticamente più a Monaco che a Trieste e ho frequentato d'estate, per esempio, ho frequentato la scuola interpreti qui di Monaco proprio il corso di russo, c'erano anche dei corsi aggiuntivi eccetera durante le ferie e li ho frequentati. E lì mi sono potuta sgrezzare un pochino, insomma, in modo da poter fare il diploma, che dopo poi il russo l'ho lasciato perdere perché è troppo difficile.
Però l'ha detto Andrea Magnatina, ha detto?
Sì. Nel 63, dato che il tedesco che io sapevo era un tedesco puramente accademico, e molti anche alla scuola interpreti avevano parenti in Germania, origini tedesche, eccetera, eccetera, quindi comunque abbiamo visto che non bastava. Mio padre mi ha procurato, questa volta ha fatto una cosa buona, mi ha procurato un posto di Werkstudentin, studentessa in tirocinio, alla Telefunken tramite conoscenze sue. E così nel luglio del 63 ho cominciato a lavorare alla Telefunken di Ulm.
Ulm.
Per i due mesi delle vacanze, perché poi a settembre c'era il... E il destino ha messo di nuovo lo zampino, mio marito frequentava la biblioteca, era anche lui all'inizio, mi ha visto subito, io non l'ho visto perché i primi giorni parlare tedesco, poi con l'accento svevo parlavano gli altri, no? Molti di Ulm. Per me è stato proprio un salto nell'acqua fredda. Quindi non so nemmeno, tranne la mia principale lì nella biblioteca, la sua collaboratrice, io non so veramente chi ho visto in quel primo giorno, in quei primi giorni. Comunque, insomma, sono passati 44 anni.
Siamo arrivati già nel 66, quindi
sì.
Una bambietta, proprio di studi.
Sì, 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 sì.
Quando siete sposati?
68.
Quindi poco.
Abbiamo fatto su e giù.
Quel periodo.
Sì, sì, sì.
E sposati dove?
Sposati a Trieste.
A Trieste.
Cioè, altra parentesi. Ci siamo sposati due volte. Siccome mio marito è della SAR, c'era all'epoca solo il papà, la mamma era purtroppo morta già nel 66. E tutti i parenti suoi non avrebbero potuto venire a Trieste, né i miei parenti. Andare lì per il matrimonio. Allora abbiamo detto facciamo il matrimonio civile nella SAR e il matrimonio religioso a Trieste, a Montegrisa, così.
Una curiosità che poi ho chiesto sì. Ad altre persone che hanno sposato tedeschi o tedesche. Suo marito era evangelico, cattolico?
Evangelico.
Ecco, c'è stato qualche
tuttora.
Procedimento particolare oppure
tranquillamente? No. È andato
che
tutto.
Che talvolta mi hanno spiegato che in alcune chiese chiesto di fare i documenti per poter sposare delle due confessioni diverse.
No, non mi ricordo di difficoltà.
Di sposare Trieste in chiesa cattolica.
Sì, 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 sì.
Ok. Sì. E quindi dopo si è trasferita subito in Germania.
Abbiamo fatto senz'altro, abbiamo chiesto il permesso o qualche cosa così, insomma, ma non mi ricordo di drammi. No, no, no.
E quindi poi si è trasferita subito in Germania.
Io mi sono trasferita nel 67 in Germania.
Quindi sì, appena
nel 67, sì, subito dopo il diploma, nel 67 mio marito è passato dal Telefunken di Ulm alla Siemens di Monaco.
Ah.
E io ho cercato lavoro a Monaco. E l'ho trovato presso la rappresentanza della Mondadori.
Ah.
Sì, perché speravo da questo, cercavo dei posti dove potessi fare delle traduzioni, e però la mia speranza è andata delusa perché le traduzioni le facevano tutte in sede e non... E avrei potuto naturalmente andare a uno dei... molti uffici di traduzione che ci sono qui, però mi hanno tutti sconsigliato perché hanno detto guadagnano loro, tu fai proprio solo il lavoro d'ufficio e non mi interessava più anche con i libri che non ma insomma questa non mi è andata, da questo punto di vista non mi è andato bene comunque
lei già nel 67 insomma si è trasferita su
sì.
Qui è direttamente qui a Monaco e...
sì, direttamente a Monaco, avevo una stanza per conto mio e mio marito aveva per conto suo e poi nel 68 ci siamo sposati e...
Ok, e dopo da allora insomma
abbiamo messo casa
stabilita qua. Quindi i suoi contatti con la Germania sono stati ripetuti prima di quel periodo lì, è venuta varie volte insomma.
Sì, quindi... ma dal 63 in poi, mai prima.
Sì, da 63 in poi insomma è venuta varie volte.
Ma sempre per ragioni di studio, poi per ragioni familiari, insomma.
Il cambiamento però, quando invece poi è stata la famiglia, si è stabilita qua, com'è stato invece l'impatto con la società invece di dirci? A quel tempo
io direi che non ho avuto problemi, essendo già stata da studentessa qui mi sentivo anche abbastanza ben accolta in quanto non fumatrice. La cosa è piaciuta molto. Scusi,
no, sono io che vedo se riesco a mettere scusi. Ecco così.
In quanto non fumatrice ho trovato sempre una stanza, non ho avuto meno difficoltà dei miei colleghi commilitoni, insomma, che no, non sono stati tempi facili, erano tempi difficili perché non avevo soldi a disposizione, insomma, da studenti si deve sempre cercare di vedere posso restare ancora un po', far durare, insomma, questi soldini, però diciamo che dal lato dell'accoglienza ci sono stati i buoni e i cattivi, no? Ma direi quasi che non è stato un impatto molto duro in questo senso, anche perché finché ero sola, va bene, c'era questa posizione di studente che è già una posizione particolare, no? Studi tutto, è tutto interessante, un altro punto di vista, poi anche il fatto di non essere costretta veramente, no? Non sono stata l'emigrata che ha dovuto vivere per il pane,
Poi le chiedo, ha lavorato poi lei o?
Sì, poi ho lavorato. Poi, conoscendo mio marito, naturalmente ho avuto le amicizie sue, i colleghi suoi più che altro, insomma, no? La famiglia sua è la cosa che facilita a un certo punto. Diciamo che i momenti brutti sono venuti quando questa protezione è venuta a mancare in un certo senso, l'ho sentita raramente, ma lei è sposata con un tedesco, allora come dire, l'accettiamo perché è sposata con un tedesco, come italiana non l'accetteremmo.
Ho percepito questa cosa
un paio di volte, ma non sono state cose drammatiche, sono state cose che mi hanno fatto, mi hanno messa di malumore e insomma d'altra parte se loro non stimano me io non stimo loro, non è che...
Non si può generare
No, ma dico, quelli che mi hanno trattata così non valgono la mia stima, non...
Senta.